Buonasera. Allora, oggi formazione allargata dei CFA, oltre a Marco con una nuova pettinatura. Lo vedete probabilmente.
È quella originale, dai, in realtà.
Non esageriamo. Le parole sono importanti, pettinatura detto a Marco, insomma.
Sarebbe stato meglio notare l'inquadratura, che è leggermente più in alto, un pochino più professionale del solito. Però...
Ma io avevo notato anche quella, fidati. Oltre a Nicola ci sono due ospiti di eccezione stasera, perché l'argomento è tecnico ed è complicato. E aggiungo una cosa, totalmente ignorato o quasi totalmente ignorato dalla stampa, che è questa cosa del voto elettronico, di cui parlammo forse per la prima volta e forse unici proprio noi qui all'osservatorio un anno e mezzo fa, Marco?
Qualcosa del genere, sì. Circa quando c'era ancora Casaleggio.
Esatto, nel silenzio totale della stampa cominciammo a parlare di questa cosa che noi resta grandi preoccupazioni, quella della possibilità che si voti con voto elettronico alle prossime elezioni. Ci sono delle novità, è una fase liquida questa, però con degli interventi anche di carattere autorizzativo e normativo in questo momento che ci fanno pensare che da quella parte andiamo. Allora, per parlarne, innanzitutto ricostruire un pochettino qual è stato l'iter, ma poi soprattutto capire come funzionerebbe, come verrebbe utilizzato, quali sono i rischi che questa novità include, abbiamo chiamato Carlo Piana e Stefano Quintarelli, che sono qui con noi appunto per darci un parere di altissima competenza, qual è il loro standing. Aggiungo anche, poi lo metterò in descrizione, che Nicola ha scritto un paio di articoli, uno dei quali pochi giorni fa, settimana scorsa o quella precedente, Nicola?
Sì, 10 giorni fa, esattamente 10 giorni fa.
Esatto. Allora, cominciamo a capire di che cosa si tratta e poi io lascerò molto parlare voi questa volta. Andiamo un po' nel dettaglio e proviamo a delineare un pochettino quali sono rischi e opportunità di una scelta di questo tipo, che in linea di massima sarebbe anche nelle corde, no? Si parla tanto di digitalizzazione, di modernizzazione e così via, però adesso li vediamo. Chi vuole iniziare?
Ma se volete.
Sì, certo, esatto.
Vai, Stefano. No, se vuoi tu, Nicola, per me va bene.
No, anzi, Stefano, è il caso che tu faccia una panoramica di quello che è successo, insomma, di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere da qui a poco.
Ma io parlo dal punto di vista tecnico, no? Io sono un informatico e mi limito a quello. Con un'esperienza in Parlamento, quindi ovviamente anche con un po' di competenza legislativa, giuridica, eccetera. Comincio col dire che c'è voto e voto. Cioè, se io devo decidere chi è il presidente della bocciofila è un discorso, se devo eleggere il presidente della Repubblica è un altro. Poi il voto può essere un giudizio, un voto può essere più o meno binding, può essere ratificato o meno. Cioè, noi diciamo voto, però in realtà dietro la parola voto c'è una molteplicità di sfaccettature, per cui ogni voto è leggermente diverso. Il voto si basa su delle regole. Le regole sono definite o dal regolamento della bocciofila o dalla Costituzione, quindi sono regole diverse. Non tutte le bocciofile hanno le stesse regole, non tutte le Costituzioni hanno le stesse regole. Avendo chiarito questo, concentriamoci adesso sull'espressione della preferenza. La nostra Costituzione prevede, perché allora ci sono, non so, il voto all'interno di un partito, in caso di irregolarità si ricorre ai probi viri. I probi viri decidono secondo i cavoli loro, come vogliono loro, e quindi in definitiva tutta la procedura e anche la procedura di verifica può essere abbastanza contestata, no? Tutti i vari, molti congressi di partiti sono stati tempestati di problemi legati alle procedure di voto e poi ai reclami presi dai probi viri e poi eventualmente sono andati alla giustizia ordinaria, che dopo X anni, quando i giochi erano già tutti fatti, conclusi e passati, ha detto: ah no, non andava bene la roba di X anni fa. No? Quindi, cioè, c'è tutto un contorno intorno al voto, un livello di precisione di validità, che la validità deve avere. Veniamo al voto costituzionale, ai principi costituzionali. L'Italia, la nostra Costituzione, non tutte le Costituzioni sono così, prevede che certi voti siano liberi e segreti. Allora, il fatto che siano liberi e segreti vuol dire che se è segreto, io esprimo un voto segreto e nessuno deve essere in grado di far risalire quel voto a me. Nessuno. Poi il fatto di essere libero vuol dire che io lo posso esprimere senza coercizioni. Se io ho un mafioso che mi punta una pistola o mi dà 50 euro in cambio del fatto che io gli faccia vedere come ho votato o come voto, ecco che non è più libero. Poi c'è un altro aspetto che è ancora decisamente più importante, ed è che il processo di voto non deve solo essere libero e segreto, ma deve apparire libero e segreto, come la moglie di Cesare, deve apparirlo e deve essere in grado di dare fiducia nel corpo elettorale.
Cioè, deve essere comprensibile il processo.
Sì, deve essere comprensibile ed essere in grado di dare fiducia. Quindi pensiamo a quello che è successo negli Stati Uniti un anno fa, il 6 di gennaio con le contestazioni. Se non ci fosse stato il paper trail, no, quindi la striscia di carta che ha confermato che le cose che diceva Trump erano delle scemenze, incluso quello della sua cosiddetta società di auditing ninja auditor, che dopo qualche mese è andata in bancarotta o è fallita adesso, ma comunque se non ci fosse stato il pezzo di carta, a questo punto chi è che potrebbe contestare e dire: no, guarda che quelle sono scemenze quelle che dicevi? Quindi ci deve essere la possibilità per l'elettore o per i suoi delegati di verificare il processo e di essere il processo mentre si svolge e a posteriori. Tutte queste insieme di cose, quindi che il voto sia segreto, che io elettore possa essere tranquillo del fatto di sapere che è stato registrato bene e che è stato conteggiato poi in modo opportuno, il fatto che sia possibile verificare e fare un riconteggio, il fatto che io non possa vendere il mio voto, tutte queste cose qui, con l'immaterialità dei bit. Io ho scritto un libro che sulla differenza sul rapporto tra materiale e immateriale, no? Si chiama Capitalismo Immateriale. Queste cose non possono stare insieme. In particolare ci sono tre cose che non stanno insieme: che sia segreto, che io non possa venderlo e che io possa verificare autonomamente, senza chiedere all'oste se il suo vino è buono, che io possa verificare autonomamente che il mio voto è stato espresso, è stato registrato e conteggiato in modo corretto. Se io sono in grado di verificare che il mio voto è stato registrato in modo corretto, lo posso anche mostrare al mafioso, ed ecco che allora potrebbe non essere più libero. Quindi queste tre cose con il voto elettronico non stanno insieme. Ripeto, per la bocciofila chi se ne frega, per un'elezione di alto livello invece, per un'elezione importante che può condizionare la vita delle istituzioni, queste tre cose sono importanti. E non è un fatto che oggi si può, domani non si può. Esistono dei marchingegni crittografici che mi consentono di verificare che il mio voto sia stato espresso regolarmente, che il processo sia andato bene, eccetera. Ma comunque anche in quel caso lì posso andare dal mafioso. Posso introdurre una terza persona in modo tale da escludere il mafioso, ma in quel caso lì non è più una verifica diretta mia, mi devo fidare di una terza persona. Insomma, alla fine queste tre cose insieme, senza la carta, non ci stanno. Finito.
Sì, forse è bene dare un contesto a quello che diceva Stefano, esatto. Che è esattamente corretto. Queste regole che prevede la Costituzione non sono delle regole che sono importanti perché lo dice la Costituzione. D'altronde dice anche che il votare sia un dovere, per cui il fatto che sia scritto sulla Costituzione non è la cosa più importante. La Costituzione dice tante cose che sono rimaste dei programmi. Fino agli anni 70 non esistevano le regioni, ad esempio. Questa qui è la norma fondamentale che regge la democrazia, è il precipitato di secoli di casini che sono successi anche in Italia. Se voi andate a vedere la storia delle elezioni italiane negli anni dal 25-26 in poi, è una storia degli orrori. Questi principi che sono condensati in maniera così laconica nella Costituzione risentono di tutta questa storia, di quello che è successo. E il sistema elettorale, così come è concepito, è un trial and error di gente che ha cercato di condizionare, di fare brogli. Quindi, volta per volta, anno dopo anno, anche negli ultimi anni, ulteriori sistemi di antibroglio sono stati introdotti, quindi non è soltanto il principio fondamentale, ma anche le procedure che stanno dietro, quindi gli scrutatori, la polizia, i rappresentanti di lista, tutto l'apparato che è un presidio fondamentale che dà, come diceva Stefano, fiducia nel risultato, fiducia, accettazione sociale che quel risultato. Poi c'è sempre quello che dice che sono stati brogli, scatoloni qui, scatoloni di là, ma alla fine la maggioranza delle persone è tranquilla che gli può piacere, non gli può piacere, magari c'è stato anche qualche broglio, ma complessivamente il risultato delle elezioni è quello. E tutto ciò, ripeto, nell'aspetto fondamentale della democrazia, l'elezione del Parlamento, che decide anche quale sarà il governo, che decide anche quale sarà il Presidente della Repubblica, tutto deciderà quali sono le entità a garanzia, tra le quali il Consiglio Superiore della Magistratura, che governa la magistratura, e la Corte Costituzionale, che per un quinto viene nominata dal Parlamento. E il Parlamento è l'ente, l'istituzione che decide anche delle regole del gioco, perché vota la Costituzione. Se in qualche modo riuscisse a procurarmi una maggioranza sufficiente e controllando il voto, io posso cambiare le regole del gioco. Quindi è proprio il fondamento principale. Quello che c'è in gioco non è una cosa banale, è una cosa che non è neanche per 5 anni, per il prossimo futuro può compromettere la democrazia. Quindi se non si presidia quello, non si presidia niente.
Sì, se posso dire su questo, visto che facciamo questo un po' come una chiacchierata, questo è esattamente quello che sta accadendo adesso negli Stati Uniti, dove gli stati dove c'è una maggioranza repubblicana attuale, erede frutto del voto di alcuni anni or sono, e che hanno, dove Biden però ha vinto le elezioni presidenziali, adesso stanno cambiando le regole elettorali, in modo tale da potersi assicurare di avere un numero sufficiente di parlamentari eletti, membri del Congresso e del Senato, in modo tale da poter poi bloccare Biden e in modo tale poi da poter rieleggere Trump nel 2024. Dall'altra parte Biden sta cercando di centralmente di far passare delle leggi che non consentano agli stati di cambiare indipendentemente le leggi elettorali. Cioè, quello che diceva Carlo poc'anzi è assolutamente preciso. Cioè, non si parla solo di una votazione, si parla del fatto che alterando la votazione puoi cambiare le regole del gioco e condizionare quindi il futuro, non solo la votazione in sé.
Allora, sentirei Nicola e Marco nell'ordine che volete, poi mi è venuta in mente una domanda che vi farò dopo, però. Completiamo questo giro, poi vi faccio una domanda di carattere tecnico.
Marco, vai.
Io ho soltanto una cosa da aggiungere a quello che hanno detto loro, anche io sono un informatico, ma Stefano è molto più capace di me e quindi non devo aggiungere assolutamente nulla a quanto già detto. Se non una cosa, una riflessione, introdurre il fattore informatico da remoto nel voto significa esporre, come diceva Carlo, cioè la base del nostro sistema, della nostra infrastruttura democratica, che è il frutto di secoli di perfezionamento, agli stessi attacchi informatici a cui sono esposte tutte le infrastrutture informatiche che utilizziamo oggi. noi subiamo frodi informatiche nel campo del sistema interbancario e bancario, frodi informatiche e attacchi informatici ci sono ai siti online di informazione che consultiamo quotidianamente, ci sono innumerevoli, non esiste un sistema informatico che non sia intrinsecamente vulnerabile a un attacco. Io penso che non sia assolutamente il caso di esporre i nostri sistemi democratici, che già sono sotto stress a causa del cambio di scenario che ha interessato per esempio l'informazione negli ultimi 15 anni. Abbiamo visto non soltanto nelle ultime due elezioni per il Presidente degli Stati Uniti, ma anche quelle sul referendum sulla Brexit, per esempio, che sono state influenzate dalla debolezza di alcuni sistemi informatici come quelli dei social network, che non sono state in grado o non hanno voluto intervenire a sufficienza per controllare, per esempio, la diffusione delle informazioni false. Quindi esporre anche perfino le fondamenta dei nostri sistemi democratici a questi rischi, secondo me, non vale la pena per il vantaggio che sostanzialmente è estremamente basso se confrontato con il rischio che si corre. È notizia di oggi, per esempio, che tra l'altro, appunto, come diceva Stefano, non è neanche tecnicamente possibile garantire tutte le prescrizioni costituzionali attraverso un voto elettronico remoto. Per esempio, oggi, appunto, dicevo, la notizia di oggi che il Piemonte ha utilizzato un sistema di voto da remoto che, a detta della società che l'ha sviluppato, sarebbe a scrutinio segreto, ma questa cosa qua non è possibile. Ha utilizzato questo voto, questo sistema, per l'elezione dei delegati al voto sulla Presidenza della Repubblica. Vero è che, Carlo probabilmente lo sa meglio di me, anzi sicuramente lo sa meglio di me, è un voto palese, quindi alcuni dei problemi che il voto elettronico remoto comporta non ci sono, perché appunto essendo un voto palese cadono alcune delle prescrizioni, però la società dice che questo sia un voto a scrutinio segreto tramite PEC, cosa che non è possibile. E per fare un esempio rispetto a quanto diceva Stefano prima, se il voto è corrisposto attraverso PEC, chi invia il voto al sistema centrale che poi lo analizza conserva una copia del voto che ha espresso nella propria casella di posta e quindi lo può dimostrare a chi ha dato il proprio voto, e quindi il famoso la famosa terza parte che potrebbe dare un reward, un premio, in caso si voti per una certa persona, può avere la dimostrazione che questo voto sia stato conferito, e quindi ovviamente non è in caso di voto segreto non sarebbe possibile utilizzare questo tipo di sistema.
Perdonatemi, io non ho le vostre capacità, per cui dirò cose forse un po' più banali e anche un filino più cattive. La prima è questa: io ci ho messo una ventina di giorni a scrivere quell'inchiesta. Sostanzialmente nell'inchiesta che mi ha pubblicato il Riformista si raccontava come il 2022 sarebbe stato l'anno in cui gli italiani avrebbero iniziato ad utilizzare il voto online. Perché ho detto sarebbe stato? Perché la storia di questa inchiesta ha un lato politico e insieme buffo, e cioè noi abbiamo i decreti che stabiliscono come si farà questa prova in un bacino di elettori sostanzialmente piccolo, soprattutto all'estero. Stiamo parlando di elezioni politiche, ma il decreto parla anche, correggetemi se sbaglio, di referendum, di elezioni regionali, di amministrative e tutto il resto. Ma perché ho usato il condizionale? Perché io ho cercato di fare al meglio il mio mestiere, cioè ho alzato il telefono e ho chiesto alle varie istituzioni interessate se davvero sarebbe successo questo. Credetemi, ovviamente non si fanno i nomi, ma credetemi se vi dico che nell'ordine il presidente del COPASIR, vabbè, in questo caso l'ho fatto io il nome sul pezzo, sull'inchiesta, il presidente del COPASIR nulla sa del decreto che si occupa del voto elettronico. Ricordo nulla.
Il COPASIR.
Sì, scusatemi, è vero. Il COPASIR è la commissione parlamentare di controllo dei servizi di sicurezza. Quindi fa parte di quella catena attraverso cui il Parlamento controlla l'operato del governo da cui dipendono i servizi di sicurezza. È un piccolo comitato composto da deputati e senatori. In questo momento il presidente del COPASIR è un esponente di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso. Il presidente, e io lo riporto, mi dice: noi non sappiamo nulla di questa storia. Ma ci sono anche esponenti di vertice delle istituzioni, ovvero quelle istituzioni interessate per questioni tecniche al voto elettronico, che in un certo senso dicono: non se ne farà nulla, non se ne farà nulla. E io questo l'ho riportato nel modo in cui andava riportato, e cioè: intanto c'è un decreto, poi alcuni esponenti delle istituzioni di alto rango mi dicono: guarda, probabilmente non se ne farà nulla. È in questo iato che va pensata un'operazione di disvelamento di questo inganno. E cioè, se non se ne fa nulla, e allora ci vuole un atto preciso di indirizzo da parte del governo, per un verso, ma soprattutto da parte del Parlamento. Ma soprattutto io è quello che chiedo a voi: che cosa si può fare per aprire gli occhi al Parlamento e al governo su una cosa così pericolosa? Perché poi questa è la battaglia politica da fare, perché questo lo racconto per chi ci ascolta, insomma. Ci sono documenti, svariati documenti da anni, di informatici di altissimo livello in tutto il mondo, che dicono che il voto online è pericoloso. Non vanno avanti con quello che voi giustamente avete detto. Dicono solo questa parola: è pericoloso, perché è incontrollabile. È incontrollabile la misura, cioè è incontrollabile l'azione le azioni che si possono scatenare per invalidarlo o manipolarlo. È bene che si sappia che il comitato che ha stilato le linee guida per il voto elettronico era composto da una dozzina, mi sembra, di persone, in cui c'era un solo informatico. Uno e uno solo. Quindi l'Italia ha affidato a un solo informatico, dentro un comitato in cui non c'era, per esempio, nessun esperto di cyber security, le linee guida per il voto elettronico. Ora, è evidente che tutto il mondo è affaccendato in altro, ma è proprio perché tutti quanti siamo affaccendati in altre emergenze che dovremmo un po' fare il punto e capire quali dovrebbero essere le azioni da compiere, ognuno nel suo campo, in cui è, insomma, un po' competente, per sollevare questo velo di ipocrisia e dire: beh, ragazzi, che si fa? Quella che un tempo si chiamava, insomma, scusate l'enfasi, la battaglia finale, perché voi l'avete spiegato molto bene, il voto elettronico è qualcosa di pericoloso per le nostre già claudicanti democrazie. Diciamo, sarebbe uno dei colpi finali e definitivi.
Ecco, Nicola, Molto bene, una piccola informazione.
Come no, prego.
Questo comitato si è riunito, si è cercato di trovare i verbali di cosa hanno discusso, non si è riuscito a fare niente, si sono probabilmente trovati al bar. Fabio Pietrosanti ha cercato di fare anche una...
L'Associazione Copernicani ha fatto un FOIA.
Esatto, abbiamo fatto il FOIA e...
Io lo so bene, la so bene questa storia, perché diciamo, mi onoro di essere stato il primo e unico giornalista in Italia che ha raccontato la storia di questo comitato interministeriale segreto e occulto, entrambe le cose. Per cui anche questa cosa è clamorosa. A maggior ragione chiedo voi...
Raccontiamola, perché noi la sappiamo, ma chi non ha letto il tuo articolo non la sa.
Ma molto semplicemente, poi Carlo e Stefano potranno spiegarlo in maniera più compiuta. A fine 2020, se non sbaglio, correggetemi, fine 2020 io racconto la storia di questo comitato interministeriale che si riuniva al Viminale, che aveva il compito stabilito da un voto del Parlamento e poi da un decreto di stilare le linee guida per il voto elettronico in Italia. Di questo comitato non si hanno mai non si hanno i verbali, i nomi sono stati strappati con le unghie e con i denti dai copernicani e sostanzialmente tutto è stato segretato e il paragone con gli altri paesi che hanno optato per la stessa, diciamo, per le stesse decisioni, cioè vediamo se il voto online è fattibile, come gli Stati Uniti, la Francia, la Svizzera, l'Olanda. Solo che c'erano questi comitati, ma questi comitati si riunivano alla luce del sole, addirittura online, addirittura facevano al congresso americano delle riunioni pubbliche in cui venivano invitati i capi dei servizi di sicurezza, gli informatici, gli hacker, gli esperti del settore, cosa che in Italia invece non è stata assolutamente fatta, anzi al contrario. Quando è venuta fuori la notizia che io ho dato di questo comitato, i copernicani hanno fatto un'ulteriore richiesta per avere appunto gli atti di questo comitato. La risposta è stata, mi pare del TAR, se non sbaglio, Stefano, la richiesta è stata rigettata. Quindi noi sappiamo solo chi si è occupato di linee guida. E all'interno di questo comitato c'era, come vi ho detto, un solo informatico. Peraltro è un informatico che non ha dato, insomma, grandi prove di sé, perché è stato impegnato in quel referendum consultivo alla Regione Lombardia qualche anno fa, con un enorme sborso di denaro e con una serie di falle clamorose dimostrate e dimostrabili. Tutti gli altri erano...
Si adattò la tecnologia di una società di Securmatics, non una società...
Sì, sì, poi questa la racconti tu perché è molto divertente.
No, tutto lì, era una società venezuelana che faceva questo hardware.
Esatto. Ma la cosa divertente appunto è che questo ragazzo era l'unico informatico in questo comitato. Poi c'erano persone degnissime, un alto esponente della polizia postale, per esempio, c'erano un paio di diplomatici mandati dal Ministero degli Esteri, ma insomma le cose è evidente che non si fanno così, cioè è la cosa più stupida e sbagliata il percorso che noi abbiamo visto. Però io ve lo ripeto, proprio a fronte anche di questa assurdità di questo percorso, andrebbe stabilito una linea di condotta. Un tempo si diceva le tappe di una battaglia politica, perché poi, insomma, qui non è più questione di spendere soldi inutilmente, soldi pubblici inutilmente, cosa che è già stata fatta con la finanziaria del 2018 per il voto elettronico. ma quello di evitare di darci l'ultima martellata, insomma, in mezzo alle gambe.
Però Nicola, ecco, non vorrei lasciare passare il concetto che il voto elettronico che facciamo sia pericoloso, dannoso, impossibile, stupido, perché ci si è arrivati con il solito cialtronismo che, ahimè, da qualche anno, da tanti anni, queste cose comportano. Al di là di questo, è una cosa che sta in più, sopra.
Certo, certo.
È proprio è una cosa, una cialtronata su una cosa stupida. Ecco, questo è, quindi certo. è la cosa, al quadrato, perché è la cosa in sé che non funziona.
Beh, esatto.
Al di là, poi giustamente tu parli di voto a distanza e anche Marco parlava di voto a distanza. Non è, quello è ancora una cosa in più rispetto al voto elettronico. Il voto elettronico può essere una macchinetta in una station, una polling station, oppure può essere il voto via internet.
Esatto.
Quando la prima ha dei problemi, il secondo ha gli stessi problemi più 100 altri moltiplicati esponenzialmente, cioè aumentati esponenzialmente. Per cui è un'idea pessima sopra un'idea pessima, quindi un'idea pessima al quadrato. Nessuna delle due funziona, e negli Stati Uniti, come diceva Stefano, sono tornati dal voto elettronico propriamente detto a un voto elettronicamente assistito, che non è il massimo della vita, però quantomeno il risultato è un foglio di carta che l'elettore ha in mano, se è in grado di leggere, lo legge, lo piega e lo dà alla polling station. È quello lì quello che conta.
Ma poi Carlo, aggiungo una cosa. Noi abbiamo un problema di fiducia nelle nostre istituzioni e questo è un processo che vediamo da Oriente a Occidente, o quantomeno lo vediamo nelle democrazie più che nei paesi autoritari. Questo problema di fiducia...
La fiducia è totale? Esatto,
per definizione, anche perché sennò rischi o qualche anno di galera o una pallottola in testa. E proprio quello che dicevate voi, il fatto che il sistema di voto deve essere quanto più semplice e comprensibile, oltre che ovviamente sicuro, e il voto online, vale a dire quello col telefono, per intenderci, o con un PC o con un tablet, come quello che sto usando io, è quanto di più complesso e complicato, per cui è evidente che se uno degli obiettivi è erodere quanto più il numero degli astenuti, invece questo, il voto elettronico, peggiorerebbe la storia, perché è evidente che pochi di noi, io per primo non capisco niente di cose del genere, non sono un informatico, mi chiederei sempre se il mio voto è stato calcolato, se è stato cambiato, se lo posso andare a ritrovare in un certo senso in quel seggio. E ecco perché io continuo col dire, voi tecnici avete una percezione molto reale e molto chiara dei rischi, ma io credo che questi rischi vadano messi quanto più possibile tradotti in politica.
Allora,
in una battaglia politica.
Un certo numero, mi sono preso un po' di appunti, cercherò di essere veloce perché poi chi ci ascolta immagino ci abbia dei retropensieri, perché sono le obiezioni tipiche che mi fanno. No, non è vero che gli informatici hanno tutta la stessa percezione, perché tipicamente qui hai bisogno di due tipi di competenze, una competenza giuridica e una competenza informatica.
Ah. Beh,
e allora certo. Chi ha solo la competenza informatica non è a conoscenza degli aspetti giuridici e viceversa, e non sono tante le persone che hanno entrambe queste competenze. Nel comitato in questione non ce n'era nessuno. Allora, io mentre ero in Parlamento ho fatto una mozione sulle armi autonome, le armi con intelligenza artificiale, e a un collega, sì, che per inciso non è neanche passata, a un collega parlamentare gli ho detto: ma tu ti fidi del tuo computer? E chiaramente era una domanda trabocchetto, cioè gli avevo messo il buco tipo Roger Rabbit, no? E chiaramente lui ha detto: beh, se gli dico di sì, poi lui mi dice dei Trojan. Se gli dice di sì, poi mi dice del fatto che il computer si inchioda. Cioè, ha detto: no, non mi fido del mio computer, però quello dei militari non sbaglia, i computer dei militari non sbagliano. Ecco, questa idea è una persona che capisce di diritto, di leggi, capisce un pochino di informatica, quanto basta per sapere che non può fidarsi dei suoi apparati, però fa poi un passaggio in più, è quello di dire, ah, però ci sono i computer che non sbagliano, i computer che sono difendibili. La verità è che non è così.
Certo.
Tutti noi sappiamo, ad esempio, dai Trojan, quanto sia facile infettare una popolazione, far fare al device una cosa diversa da quello che l'utente pensa che sta facendo e poi rimettere le cose a posto senza che nessuno se ne accorga. È possibile. È chiaro che non lo faccio, perché è un'operazione che costa milioni di euro e non lo faccio se il gioco non vale la candela. Però se il gioco vale la candela, cioè se istituzionalizziamo un voto di questo genere, a quel punto magari c'è anche qualche potenza estera che può essere interessata. Non dico a fare un attacco tipo quello dei click day che mette che butta giù dei server che rendono il servizio non disponibile, eccetera, ma proprio ad alterare gli esiti. Il fatto è che noi facciamo un'associazione spesso, visto che facciamo determinate cose, allora proiettiamo e ne faremo delle altre. Visto che siamo andati sulla Luna, allora andremo su Mercurio. Non è così. Su Mercurio non ci possiamo andare. E non è che si tratta che è una questione di tecnologia o che. La temperatura che c'è su Mercurio non è possibile andarci, punto. Le condizioni sono diverse. È sbagliato fare queste proiezioni, ma gli informatici anche spesso le fanno. In merito al tema dell'astensione, casi di voto online, di partecipazione online, non su voti, come dicevo c'è voto e voto, dalla bocciofila, eccetera, non su voti istituzionali, i fatti in altri paesi, hanno dimostrato che in realtà non c'è un contributo di riduzione dell'astensione. Insomma, non è certo per andare per quella mezz'ora che perdi o quell'ora che perdi per andare a votare che tiene lontani. Poi, si può votare online? Sì, volendo sì. Basta fare il voto palese. Cioè, se noi ci mettiamo d'accordo che ciascuno mette la faccia sul proprio voto, però allora quello si può fare, però allora capiamo quali sono tutte le conseguenze. C'è una cosa che non è stata sin qui detta ed è che anche la presenza di brogli, per esempio nelle elezioni degli amministratori locali, sono ancora possibili alcuni tipi di brogli, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però producono un effetto locale e al massimo modificano una piccola quantità di voti, che magari è determinante, però su un effetto locale.
Esatto.
Il problema di una cosa fatta su scala nazionale è che un attacco fatto avviene su base complessiva, in tempo reale su base complessiva, quindi è la scala, perché quando noi digitalizziamo le cose. Poi una cosa, qualcuno penserà, che giustamente dice, ma io faccio, se voglio vendere il voto, porto il telefonino in cabina, faccio una foto e poi la faccio vedere. Beh, questo è un reato. Questo è un reato, si potrebbero alzare le pene. Dice, ma tu non puoi evitarlo. Non è vero che non si può evitare. Un metal detector, per cui a campione prendo uno e vedo se per caso, no, gli dico, devi lasciare il telefonino, se non lo fai, se lo becco ti mando in galera, basta una piccola norma e 30 euro per seggio per risolvere questo problema qui. Stiamo parlando di un'inezia. C'era un problema che è quello della scheda ballerina, che è la scheda precompilata che ti danno, cioè il presidente di seggio trafuga una scheda in bianco, la dà, banalizzo, la dà al mafioso che la compila, quando tu arrivi a votare il mafioso ti dà quella compilata, vai nell'urla, infili quella e porti fuori quella bianca da compilare. A fine giornata quella bianca viene riconsegnata al presidente di seggio che la mette tra le schede e tutto torna. Questo è il metodo delle schede ballerine. Questa cosa, non per le elezioni amministrative, ma per le elezioni politiche, è stata risolta con un emendamento fatto dal mio collega Paolo Coppola, brillante, che è il famoso tagliando antifrode, che è quel meccanismo con un numerino che consente solo in fase di riconsegna e non successivamente di verificare che la scheda che hai depositato sia effettivamente la scheda che ti ha consegnato la persona al seggio. Quindi il problema delle schede ballerine, anche quello è risolto. Poi c'è qualcuno che dice, ma facciamo già votare all'estero. Vero, per corrispondenza. Il voto per corrispondenza degli italiani all'estero è quanto di peggio per le nostre regole, non lo è per altre regole di nazionali. Perché? Perché è facilmente falsificabile.
Confermo.
Io sono stato residente estero per molti anni, sono cresciuto all'estero. Mio fratello è ancora residente estero, cittadino colombiano, è stato presidente del Comites, del Comitato Italiani all'Estero, membro del Consiglio Generale Italiani all'Estero, quindi tema che conosco molto, molto, molto bene. Come funziona lì? Ma, cioè, la gente dice, sono arrivati così, ci si trova a cena, allora per chi votiamo? Votiamo per X, dammi qua che ti compilo io, no? E compila tutto e poi c'è uno che compila per tutti. Questa era... alla fine diventa quasi una festa. È chiaro che quello lì non è segreto, non è anonimo e via dicendo. Poi ci sono stati dei casi documentati di schede che sono arrivate stampate su carta sbagliata. Ci si accorge dalla grammatura della carta che non è quella fatta dal poligrafico dello Stato. Quindi qualcuno che si era stampato un po' di schede che le aveva spedite. Quindi questa roba, sempre qui, i copernicani hanno fatto un'analisi sugli italiani residenti all'estero e hanno scoperto che con una quarantina di seggi presso i consolati si copre oltre l'87% degli italiani all'estero. Quindi se noi vogliamo introdurre delle migliorie al sistema, dovremmo andare nell'ottica di rafforzarlo e quindi di portare gli italiani all'estero all'interno di seggi entro 20 chilometri dalla città di residenza, non a 200 chilometri, e così facendo il 90% degli italiani all'estero può votare in un modo sicuro. E a quel punto ti rimane un rischio residuale su una cosa che di nuovo diventa circoscritta, eccetera, che si può gestire. L'ultimissima cosa da dire, l'ultimissima, è che non dovete prendere le mie parole per buone, prendete per buone le parole dell'Associazione dei Professori di Informatica dell'associazione due categorie di docenti, esatto, di ingegneri informatici, che qualche settimana fa hanno scritto una lettera aperta che dice esattamente contro il voto online, perché queste cose, come dicevo prima, tutte queste cose qui insieme non si possono tenere. Se volete trovarlo, basta che magari si mette nei link di questa intervista il link alla carta dei professori di informatica. Tutto qua, questi erano un po' tutti gli appunti che mi ero fatto.
Io volevo farvi una domanda. Allora, detto, non l'ha detto ancora nessuno, mi prendo l'onere io di farlo, che questa accelerazione verso il voto elettronico era scritto nelle memorie di Gianroberto Casaleggio e che non è un caso che l'accelerazione abbia preso una piega durante il governo Conte 1, mi pare, non ancora il Conte 2, ma durante il Conte 1.
Conte 1, confermo.
Esatto. Però nel frattempo è accaduta una cosa, ovvero è accaduto che per effetto della pandemia la Commissione europea e i paesi europei abbiano stanziato grandi risorse, una parte delle quali sono destinate anche per l'Italia alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e anche alla cyber security. Sono andato a riguardarmi proprio il capitolo del PNRR italiano sulla cyber security, ho trovato 620 milioni stanziati. Che voi sappiate, se lo sapete, se avete approfondito, esiste qualche cosa come più di dettaglio rispetto alla mera indicazione della missione nel PNRR su questo capitolo? Detto che mi occupo, non dico quotidianamente, ma quasi, di PNRR per la parte macro e per la parte quantitativa, e non ho mai trovato nulla, ancora i progetti latitano. Voi che siete nel settore, siete tecnici informatici o avvocato che si occupa molto di cyber security come Carlo, avete trovato qualcosa, avete qualche informazione maggiore rispetto a quella che ho io?
Io no, io personalmente no. Volevo dire una cosa su Gianroberto. Io ho conosciuto Gianroberto nel 1999 e avevamo anche investito poi in una startup assieme. Quindi lui era una di quelle persone che diceva, quando io gli dicevo, guarda che c'è questo problema, lui diceva, ma un giorno lo risolveremo. E io gli dicevo, no, guarda, non lo possiamo risolvere. Quindi bisogna anche metterlo in un certo contesto. Lui aveva una fiducia pazzesca nel fatto che saremmo riusciti ad andare su Mercurio. No, su Mercurio non ci possiamo andare.
Confermo.
Io e Marco possiamo confermare. Poi, la continuazione della sua attività politica lo ha reso ancora più duro e ancora più se posso...
Impermeabile ai feedback.
Impermeabile ai feedback. Io l'avrei detto in una maniera meno raffinata. Ha ragione Marco.
Altra cosa, sulla lettera dei docenti di informatica, che voi sappiate c'è stata una risposta da parte, che so io, della Lamorgese, piuttosto che di Colau,
no.
Di...
No, no.
Ok.
No, no, no.
Cioè,
No, no, questa è una cosa di cui non si parla. E se ancora capisco qualcosa di politica e qualcosa di storia, io vi ricordo che l'Italia è stata per tante cose terrificanti, anche bellissime, ma anche terrificanti, in prima linea nel renderle reali. Per cui, se da una parte è vero che il problema del voto online riveste, per esempio, un problema di sicurezza dello Stato, e quindi io penso che se mai l'Italia dovesse permettere, per esempio, il voto online per le elezioni politiche, io credo che partirebbero le telefonate da Washington, da Bruxelles, da Parigi, con una semplice domanda: vi siete impazziti o cosa? Però non sarebbe la prima volta che l'Italia esporta minchiate pericolosissime, insomma. Per cui io non me ne farei meraviglia che il resto del mondo dice no, questa cosa è pericolosa, non la possiamo... Ecco, su Mercurio non ci possiamo andare, e l'Italia invece dice no, no, ci imbarchiamo tutti e andiamo tutti su Mercurio, tutti. Perché poi è questo il voto elettronico, imbarcarsi tutti coattivamente su Mercurio. È proprio per questo che penso che è pericolosa, è una cosa politicamente pericolosa. Perché qui il problema non è più Gian Roberto, non è più il Movimento 5 Stelle, che è nella sua fase calante, noi lo diciamo da qualche anno che è nella sua fase calante. Diciamo all'indomani del 33%, lo dicevamo, è in una fase calante, non poteva che essere così. Il punto è che io credo che ci siano forze politiche e non solo che spingono in questa direzione. Io qualcosa ho intravisto, ma troppo poco per poterne parlare e tantomeno per poterne scrivere. Ma su questo, secondo me, voi tre siete più... sapete guardare un po' più a lunga gittata di me.
Io, se posso, volevo prevenire un'altra delle critiche che di solito arrivano, con l'aiuto di Stefano in particolare, che è il voto su blockchain. Perché ci sono, al di là dei nostri amici di cui abbiamo spesso parlato, ma in giro per il mondo ci sono società che cercano e dicono di aver risolto i problemi relativi al voto elettronico remoto tramite blockchain. Secondo me vale la pena spiegare se è vero che questi problemi possono essere risolti con la blockchain e perché. Perché sì o perché no?
Allora, ti rispondo con una battuta che sto trovando qui, XKCD, che sono delle vignette sulla tecnologia, un sito molto popolare online per nerd. No, ma non è questa. Ah sì, no, è questo. Si chiede ai designer degli aerei sulla sicurezza degli aerei, e i designer dicono non c'è mai niente che è a prova di bomba, però i nuovi aerei sono incredibilmente resilienti e volare è il modo più sicuro di viaggiare. Si chiede agli ingegneri sugli ascensori, gli ascensori sono protetti da sistemi molto provati in grado di... e praticamente non possono mai cadere. E si chiede ai software engineers, agli ingegneri del software, sul voto via computer. Dice, è terrificante. Come? Dice, non avere fiducia di nessun software e non ascoltare nessuno che ti dice che è sicuro. Perché? Non so veramente come metterla questa, ma tutto il nostro intero campo è pessimo in quello che facciamo. E se tu ti basi, ti fidi di quello che facciamo noi, tutti moriranno. E cioè, dicono che l'hanno risolto con qualcosa chiamato la blockchain. Ah! Qualsiasi cosa ti abbiano venduto, non toccarlo, seppelliscilo nel deserto. Indossa dei guanti. Ecco, allora, no, adesso questo è esagerato. La blockchain è un sistema crittografico estremamente interessante e ci sono alcuni nerd in Italia che sarebbero in grado, alcuni, che secondo la sua dita di una mano, che sarebbero in grado di fare un sistema che dimostra che la computazione è esatta, che dimostra che il voto è preso, è espresso in modo anonimo, che assicura che il software che gira sul server è quello che è, che assicura che va tutto bene, però alla fine, se io sono in grado di verificare il mio voto, lo posso verificare davanti al mafioso. Allora qualcuno qua dice, no, ma allora facciamo un sistema per cui tu lo puoi verificare solo in presenza di un terzo. Ma allora mi devo fidare di quel terzo, in modo tale che non gli porti il mafioso. Ma allora mi devo fidare... Insomma, si possono costruire tutta una serie di cose, no? Per cui in teoria forse si potrebbe, sotto determinate condizioni, però alla fine c'è sempre una terza persona che va coinvolta. Quindi non può essere un'esperienza diretta. E diventa talmente complicato per i cittadini avere contezza di questo sistema che alla fine si devono fidare di chi ha fatto il software. Cioè, uno dei grossi problemi, che è totalmente trascurato da tutti gli approcci che sono stati dibattuti anche di recente, e non a livello di ricerca, ma proprio a livello di implementazione, è come fai ad essere sicuro? Tu hai un codice sorgente dove vedi tutto quello che il software fa. Come fai ad essere sicuro che quello che sta girando sulla macchina sia quello? Questo è un problema che i crittografi sanno risolvere, ma nessuna delle implementazioni con dell'hardware, si parte dall'hardware sicuro, quindi anche da hardware specifico, ma nessuna delle implementazioni dei sistemi di voto si pone questo problema. E ripeto, sarebbe anche inutile porselo, perché alla fine noi abbiamo quel requisito che è la libertà di espressione, oltre all'integrità, al fatto che deve essere percepita la sicurezza, eccetera, la libertà di espressione, che vuol dire che non lo dobbiamo poter vendere e quindi che non lo dobbiamo poter verificare che le cose vadano bene, ma non essere in grado di venderlo al mafioso. Io ho lanciato un contest su Twitter più volte, dicendo se qualcuno ha la soluzione a questo problema, pago la cena a scelta nel ristorante a scelta. E sono arrivate centinaia di risposte, però poi tutte cascano da qualche parte.
Mi ha fatto pensare a James Randi quando sfidava i maghi e fattucchieri a dimostrare le loro qualità. Voglio fare un'altra domanda, poi ci avviamo alla conclusione. Premesso che le mie competenze informatiche si limitò ad un uso sufficiente o autosufficiente di Excel, quindi non ne capisco assolutamente la mazza. Ma quando si implementa un sistema di questo tipo, non si dovrebbe procedere per sperimentazione?
Sì, questo è un appunto molto, molto interessante ed è una cosa che io personalmente ho detto a uno dei vertici istituzionali coinvolti in via privata. Gli ho detto, tu fai una cosa, tu di... Io metto 1 milione, 2 milioni per lo sviluppo del sistema. Dopodiché, una volta che il sistema è sviluppato, apriamo un contest con gli hacker. Per cui, se c'è un hacker che riesce a bucare il sistema, a farlo non funzionare, a bloccarlo, a invalidarlo, eccetera, i 2 milioni, invece di darli alla società che l'ha sviluppato, li diamo all'hacker. E così vediamo se c'è una società che è disposta a prendersi questo rischio. Allora, non viene fatto, non è stato fatto, ma in tutta evidenza non ci sarebbe nessuno che, di fronte al rischio di fare un sistema che potenzialmente può essere violato da un hacker, i soldi se li piglia l'hacker, né nessuno
investe per svilupparlo.
La simulazione, cioè il test, non sarebbe significativo di per sé, perché se io faccio un test non c'è un interesse da parte dell'hacker potenziale di violare quel test, perché
c'è un incentivo per l'hacker,
certo. Anzi, il contrario,
certo. Anzi, esatto, il contrario, non faccio niente, dimostro che funziona, poi lo buco e
ottengo nel momento giusto.
Quindi bisogna mettere sul piatto, certo, un grosso incentivo, L'incentivo potrebbe essere quello di mettere in conflitto appunto chi lo fa.
Però Stefano, questo non varrebbe nel caso di un tentativo da parte di uno Stato estero di bucare il sistema, per esempio, o di...
Vero, lo Stato estero potrebbe non partecipare al contest, però insomma diamo per assodato, visto che comunque in Italia abbiamo tra i più bravi hacker del mondo, c'è sempre questa competizione che si chiama Capture the Flag, che c'è una bandierina nascosta in un sistema e il primo gruppo hacker che riesce a conquistare, un sistema iperprotetto, il primo gruppo hacker che riesce a conquistare questa bandierina vince il premio. Gli italiani sono sempre molto... o vincono o si piazzano sempre molto bene negli ultimi 10 anni.
Però attenzione, cioè il fatto che siano bravi, che ci siano informaticamente bravi, non significa che abbiano tutti gli strumenti che sono a disposizione di un
ma dico per fare la verifica.
Cioè, questo è un aspetto. La sicurezza informatica intrinseca è un aspetto. Poi noi sappiamo che i vettori di insicurezza sono tanti, non soltanto il software o i sistemi, ma tutto ciò che gira intorno, comprese soprattutto le persone. Cioè, se noi mettiamo tutto in mano a poche persone che controllano aspetti fondamentali di questa cosa, c'è un incentivo, e intendiamo tra l'altro a rischio queste persone, di essere obiettivo di attacchi. Per cui più è alta la posta, più è facile... è presumibile che qualcuno tenterà di sforzare tutte le falle del sistema, e la sicurezza è un sistema, me lo insegni tu,
correttissimo, ti sequestro il figlio piuttosto
che sulle persone,
sì correttissimo, ti sequestro il figlio piuttosto che ti do 30 mila.
Caspita.
Leggo qui una cosa sul sistema di voto che citava prima Marco in Piemonte. Il sistema analizzerà le risposte in tempo reale man mano che arrivano via PEC, ne verificherà la correttezza, codice votazione, orario, mittente, registrerà il votante e la sua espressione di voto e cancellerà la PEC, garantendone così il pieno anonimato. Al termine dei lavori invierà una PEC al presidente indicando l'elenco dei votanti, i voti ricevuti, il numero di schede bianche, i voti non validi. Ora, ringrazio il CSI per aver ideato un nuovo...
È uno scherzo, vero?
...voto da remoto che garantisce assoluta riservatezza, dichiara il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, che si commenta da sé, insomma.
Infatti uno dei problemi, io ho avuto uno scambio educato ma serrato insieme a Matteo Flora con un giornalista dell'Inchiesta qualche giorno fa su questo argomento, aveva scritto questo giornalista un articolo dicendo che, si sarebbe potuto risolvere il problema dei positivi, dei grandi lettori per il Quirinale positivi attraverso appunto il voto da remoto in un'altra stanza, e noi cercavamo appunto di spiegare tecnicamente perché questa è una pessima idea con alcune delle argomentazioni che abbiamo sviscerato oggi. Uno dei problemi è che in buona fede le persone che dovrebbero spiegarci perché non è una buona idea non hanno le competenze per capire che non è una buona idea, ma in perfetta buona fede assolutamente.
Certo.
Oltre alla battaglia politica, cioè bisogna fare, siamo qua per questo, bisogna anche fare una battaglia educativa in questo senso, che non è facile da fare perché il tema è veramente, veramente molto complesso.
Mi sono dimenticato una cosa che anche questa è rilevante, ed è che adesso, dopo il successo della raccolta di firme per il referendum via SPID, no, c'è l'idea di votare via SPID. Ora,
certo.
Noi sappiamo, lo dico per il pubblico, che la SPID l'ho proposto io e ne ho seguito l'implementazione fin tanto che sono stato presidente del comitato indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Fa parte, questa è un'altra obiezione tipica, se facciamo la raccolta delle firme via SPID per il referendum, perché non possiamo votare via SPID? Perché
è esattamente il contrario.
È palese. Cioè,
esatto.
È il mio nome messo lì.
Esatto.
Mentre invece il voto è segreto, era il punto che dicevo all'inizio.
E peraltro, attenzione, questa cosa della raccolta di firme per il referendum tramite SPID, che ha avuto un enorme successo perché nel giro di pochissimi giorni sono stati raccolti milioni di firme per molti referendum, cosa che insomma, è complesso fare attraverso la carta, i banchetti, eccetera, pur essendo tecnicamente valido il sistema in cioè per l'obiettivo che e per il problema che cerca di risolvere, in questo caso appunto è una raccolta di firme palese e quindi è possibile farlo attraverso questo sistema, però già il fatto che sia stato implementato, sia stato utilizzato, abbia funzionato così bene, ha già cambiato la natura del referendum in Italia, perché 500.000 firme per proporre un referendum era un numero pensato per rendere difficile la raccolta firme per un referendum, non impossibile, ma molto difficile.
In Italia si era in 30 milioni all'epoca.
E all'epoca in Italia si era in 30 milioni. Vero, adesso siamo molti di più, però la facilità con cui adesso è possibile raccogliere firme per un referendum ha cambiato la natura di queste norme. Ed è uno dei problemi che, secondo me, varrebbe la pena di affrontare. Anche perché, per esempio, se il referendum vanno a buon fine, i comitati referendari raccolgono, hanno diritto a rimborsi referendari, per esempio, questo è uno dei modi in cui il Partito Radicale si finanziava in tempi remoti, insomma. Quindi già il fatto di digitalizzare un processo potenzialmente cambia quel processo, in bene, in male. Nel caso del referendum, secondo me, è un argomento da studiare. Nel caso del voto elettronico, secondo me, è chiaramente una pessima idea. Una domanda volevo fare a Carlo, se posso, Costa, prima di chiudere.
Sì, sì.
Secondo te, le norme che, a partire dalla Costituzione in giù, già esistono, sono sufficienti per poter escludere in tutti i vari gradi con cui il voto elettronico potrebbe essere introdotto in Italia? Una legge può passa al vaglio di vari organi prima di essere definitivamente approvata. Le norme che esistono già sono sufficienti per evitare che il voto elettronico diventi legge dello Stato o è necessario qualcosa in più?
E allora mi accodo e ve ne faccio un'altra. C'è qualcosa che si può fare, che avete pensato di fare, adesso avete citato la lettera dei docenti di informatica, per fare pressione, almeno, voglio dire, oltre che informazione, come stiamo facendo, con un po' di buonsenso, un po' di competenze, qualcosa che si possa fare per, come dire, trovare all'interno del Parlamento qualcuno che alzi il dito e dica fermatevi un attimo a riflettere.
Cominciamo con la prima. È chiaro che serve una disposizione di legge, perché il procedimento di votazione è stabilito da un peraltro molto complesso e quasi impossibile da leggere, perché poi si sono avvicinate tantissime norme elettorali. Sfido chiunque che non sia un professionista andare dentro e capire come funziona il sistema elettorale soltanto quello nazionale, cioè, poi lasciamo perdere quello locale, che è ancora una. Però una legge è sufficiente, cioè potrebbe il Parlamento, in un impeto di follia, potrebbe domani approvare una legge, o il governo, peggio mi sento, e qui ci sarebbero dei problemi costituzionali non indifferenti, approvare per decreto legge una variazione della legge elettorale che consenta l'espressione del voto in forma elettronica, digitale, locale o remota. Per cui la Costituzione non sarebbe violata, quantomeno trovarne una violazione sarebbe complesso e non ci sarebbe probabilmente il tempo. Per cui è una cosa che probabilmente è irrisolvibile, bisogna farlo tramite un'opera di convincimento e un'opera di informazione sull'estrema pericolosità di questa pessima idea di usare il voto elettronico per non ho capito bene quale vantaggio supposto. L'altra cosa, probabilmente per quello che posso rispondere io, ho risposto anche alla seconda in questo modo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa.
No, direi che più o meno mi sono tutte le cose che mi ero segnato, che mi ero appuntato, me le ho dette.
Va bene, allora con queste preoccupazioni noi diamo sempre cattive notizie quando ci colleghiamo, quando facciamo. Con queste ulteriori preoccupazioni salutiamo il pubblico. Ringrazio ancora Carlo Piano e Stefano Quintarelli per il contributo che hanno dato. È stato veramente un piacere ascoltarvi e apprendere anche per quanto mi riguarda quello di cui
abbiamo parlato. Ecco, forse se posso, Costantino,
vai,
questa
vai,
cosa
vai.
Si trova traccia se si va a guardare sul sito dei Copernicani, nelle news, nei documenti. Avevamo anche fatto un documento, non è che l'abbiamo preso a cuor leggero, abbiamo fatto un comitato di esperti, esperti di sicurezza, di crittografia e via dicendo, alcuni anni or sono, e se c'è un documento che si intitola, una roba un po' astruso, è molto per tecnici, però magari qualcuno vuole andare a vederlo, si chiama Overlay Network Crittografici. Se si cerca quello, sul sito dei Copernicani salta fuori un articolo.
Metterò in descrizione il link al sito dei Copernicani. Sì, adesso prima stavo smanettando un po' per cercare qualche cosa. Va bene, grazie davvero.
Guarda Costantino, il mio sogno è sempre stato quello di essere un lobbista. Bisognerebbe fondare una bella lobby, no al voto elettronico. No al voto online.
Ma guarda, beh, no, 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 iscriviti al Movimento 5 Stelle.
Dai, dai, basta, una forza, che mi strada.
Così abbiamo la certezza che il voto elettronico lo si fa.
Più tardi devo sentire una persona.
Sono troppo vecchio per queste stronzate.
Che sta in Parlamento, devo chiedere, dobbiamo parlare d'altro, però a questo punto, quando lo sento, gli chiederò che posizione hanno loro. Il suo gruppo parlamentare, vediamo un pochettino se riusciamo a fare un pochino di pressione, o non necessariamente pressione, proprio informazione anche con i gruppi parlamentari, per vedere un pochettino se recepiscono le preoccupazioni che abbiamo espresso stasera. Allora, grazie davvero ancora, io abbraccio i miei due amici Marco Canestrare e Nicola Biondo, ringrazio grazie. Ancora tanto Carlo e Stefano, un caro saluto.
Ciao a tutti.
Ciao e buona serata a tutti. Ciao.